Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Scusate, ho il colletto dell'olo messo male. Allora, partiamo da una notizia che non è nella scaletta, no? Noi abbiamo tutti visto il successo elettorale del partito Alternative for Deutschland, l'AfD, in Germania, che di fatto ha di nuovo spaccato la Germania in due, perché il successo di questo partito è maggiormente nella Germania dell'Est, mentre gli altri partiti, quelli che fino ad oggi, insomma, si sono contesi il potere in Germania, sono soprattutto nella Germania dell'Ovest. E ha fatto discutere qualche giorno fa lo scandalo suscitato dalle dichiarazioni del candidato di punta dell'AfD, che ha detto sostanzialmente che le SS non erano tutte criminali. Ora, a me viene da ridere perché questo candidato ha detto quello che direbbe qualsiasi esponente di Azov o di qualsiasi formazione paramilitare di estrema destra. Andiamo a vedere un attimo la notizia, eccola qua, no? Germania, frase sulle SS, AfD vieta eventi pubblici al candidato di punta Kra. Andiamo a leggere un po' più in dettaglio la notizia. Lo Spitzenkandidat alle europee per il partito aveva detto che una SS non è automaticamente un criminale. Il post su X che è arrivato dopo: stop a campagna elettorale, mi dimetterò da membro del comitato esecutivo federale. Quindi dichiarazione ovviamente scandalosa, irricevibile e dimissioni. Ma questo tizio ovviamente nella sua testa avrà pensato: dice, ma come? In Ucraina dedicano strade a ex SS, in Canada hanno accolto con un'ovazione un SS, un ex SS, Jaroslav Unka. Sì, vabbè, poi diciamo, il chairman della Camera si è dimesso, no? Anthony Rota si è dovuto dimettere. All'Università di Alberta c'era addirittura una borsa di studio dedicata a Unka, e questo qui Kra dell'AfD avrà detto, dice, che avrà detto mai, insomma, dice, se va bene per Azov andrà bene pure per me, no? Andrà bene per i nazionalisti ucraini. Cioè, lui si era semplicemente allineato a non so se sono ritornato, regia. Ok, allora dicevamo, Kra, leader di AfD, semplicemente si era allineato alle posizioni ucraine, insomma, dei nazionalisti ucraini, alle posizioni di Azov, e a un certo punto si sarà anche chiesto e che avrò detto mai, insomma, se per quelli va bene, non capisco perché non debba bene anche, non debba andare bene anche per me. Poco tempo fa, Politico aveva di fatto, diciamo, espresso la stessa identica posizione di Kra, vale a dire combattere una divisione SS non fa di te necessariamente un nazista, assicura un editoriale di Politico, e chi lo pensa cede al fascino della semplificazione. Quindi Kra dentro la sua testa avrà pensato che tutti quelli che lo hanno criticato hanno ceduto al fascino della semplificazione. Io ovviamente sto facendo dell'ironia perché questo è soltanto uno dei tanti, degli innumerevoli casi di doppio standard, no? Cioè, da una parte adesso si accusa quelli dell'FD di essere estremisti di destra, per carità, magari lo sono anche. Anche, mentre quelli che stanno in Ucraina e che di fatto stanno ucrainizzando l'Europa perché tutti li sostengono, tutti li acclamano come eroi. Ricordiamo recentemente Boris Johnson, no, che li ha accolti come eroi, e invece questi vanno benissimo. Insomma, se sparano per noi vanno bene, un po' come gli integralisti islamici, no? Se sono dalla nostra parte vanno assolutamente bene. Tutto questo per introdurre la prima notizia di oggi, vale a dire Brigata Azov idonea all'uso di armi americane. Il Dipartimento di Stato statunitense si appresta a togliere il veto risalente al 2014 che impediva all'ex battaglione, celebre per la difesa di Mariupol nel 2022, di impiegare armamenti made in USA. No. E la cosa interessante è che se voi andate a cercare questa notizia sul web, la trovate solo in pochissimi, casi, no? Sembra una notizietta da poco, no? Di secondo ordine, però ovviamente, pone un problema, no? Ma perché nel 2014 il Dipartimento di Stato americano avrebbe posto, no, il veto alla vendita di armi all'ex battaglione Azov? Semplicemente perché all'epoca erano accusati di crimini contro l'umanità, di aver torturato, di aver espresso posizioni xenofobe, estremiste, ipernazionali. Insomma, vale a dire probabilmente le stesse posizioni di Crao, o comunque forse anche peggio. Andiamo a leggere un pezzetto di questo articolo. L'amministrazione Biden intende revocare il divieto di consentire a una controversa unità militare ucraina di utilizzare le armi statunitensi, non sia mai nominarla, no? Azov era corta pure, la potete pure mettere, ha riferito lunedì il Washington Post citando funzionari del Dipartimento di Stato. Quest'ultimo ha revocato il divieto decennale, sancito proprio nel 2014, all'epoca dell'occupazione russa della Crimea, alla Brigata Operazioni Speciali Azov, eccola qua, di addestrarsi all'uso e impiegare le armi americane dopo che una nuova analisi non ha trovato alcuna prova di violazione dei diritti umani da parte dell'unità, ha riferito il Post. Ovviamente questi li hanno armati per tutti e 10 anni, li hanno tranquillamente, ma proprio tranquillamente, addestrati, e tutti sapevano tutto. E non è vero che queste, diciamo, fascinazioni da parte dell'Azov, questa ideologia da parte dell'Azov riguarda il passato, riguarda oggi, l'oggi, perché quando io sono entrato nel 2022 nella base di Azov appena conquistata dai russi, e ricordo per l'ennesima volta che questi, quelli di Azov, erano scappati di lì in fretta e furia, addirittura avevano lasciato le patate pelate a mollo nell'acqua, c'era il caos perché si erano sbrigati a prendere tutto. Io avevo potuto girare proprio in tutta libertà, ovunque, nessuno mi ha detto guarda lì, guarda là, cioè i militari stavano da una parte, io stavo da un'altra parte, ho aperto cassetti, ho aperto armadietti, ho trovato libri molto interessanti, cioè ho fatto un servizio che ovviamente è andato in onda su Visione TV e che poi è stato ripreso anche da Mario Giordano a Fuori dal Coro, no? In cui si vedeva un florilegio di simboli, adesivi, bandiere con la svastica, bandiera proprio del Terzo Reich, in piscina c'erano le torce per le cerimonie serali, del tutto in linea con quelle che facevano i nazisti, quindi un chiaro movimento di ispirazione nazista. Lo sapevano tutti, lo sapevano al Dipartimento di Stato, e per questo motivo avevano almeno di facciata, avevano messo una foglia di fico che era quella del divieto di vendita delle armi a questi qui, di distribuzione delle armi, cosa che poi è stata fatta regolarmente. Ma come avranno fatto a trasformarsi da canaglie in eroi? Leggiamo cosa scrive in merito alla questione Francesco Dall'Aglio nel suo canale Telegram. Il 21 maggio avevo brevemente toccato la questione delle sanzioni statunitensi alle quali era sottoposto il battaglione Azov per i ben noti motivi, motivi considerati validi dagli Stati Uniti, non da Putin, attenzione. Discutendone nei commenti, eravamo arrivati alla conclusione che queste sanzioni erano sostanzialmente cosmetiche, nel senso che i materiali all'Azov arrivavano lo stesso, facendo soltanto un giro un po' più lungo. Ad ogni modo, il Washington Post ci informa che anche questa foglia di fico è caduta, nel senso che le sanzioni sono state tolte. L'articolo, ovviamente, è un capolavoro di Newspeak. L'amministrazione Biden permetterà a un'unità militare ucraina dal passato in chiaroscuro di utilizzare armamenti statunitensi, ha detto il Dipartimento di Stato lunedì, togliendo un bando imposto anni fa a causa di alcune preoccupazioni a Washington sulle origini del gruppo. La brigata Azov è stata sanzionata un decennio fa dall'utilizzare armi americane perché funzionari statunitensi hanno stabilito che alcuni dei suoi fondatori esprimevano idee razziste, xenofobe e ultranazionaliste. Funzionari dell'ONU, dell'OSCE in particolare, hanno accusato il gruppo di violazioni umanitarie, fosse comuni, tortura di prigionieri, uccisioni di prigionieri, che volete che sia mai. Ora però il Dipartimento di Stato non ha trovato traccia di queste violazioni. Voi vi ricorderete le immagini di prigionieri russi massacrati durante, in video che sono stati diffusi un po' ovunque. Questi non hanno trovato traccia, saranno distratti. La leadership della brigata dice che queste associazioni sono state respinte da tempo e che i suoi comandanti hanno cambiato del tutto idea da quel periodo. E i funzionari statunitensi dicono che, siccome il battaglione Azov del 2014 ha una struttura distinta dalla brigata che ora fa parte della Guardia Nazionale, queste restrizioni non si applicano più. L'unico che si fa ancora problemi, si legge nell'articolo, è Putin, sempre lui in persona, naturalmente. E probabilmente questa decisione riaccenderà le critiche russe. Una milizia di ultradestra che dice di essere diventata buona, finanziata dai liberal democratici per essere usata contro i nemici che vengono da est. Qui fa ironia il professor Dall'Aglio. Effettivamente, l'ultima volta che ci abbiamo provato è andata benissimo. Perché non ripetere di mandare dei nazisti contro i russi e di armarli anche, no? I vertici della brigata affermano di essersi liberati da tempo dall'associazione con idee razziste, xenofobe e ultranazionaliste e che i suoi comandanti sono completamente cambiati rispetto a quell'epoca. I comandanti di cui parlano, vedi Bileschi, sono andati a formare l'Azov 2, che paradossalmente non ha mai avuto il divieto di ricevere armi statunitensi. Bileschi, leader del movimento Azov, ha ora sotto il proprio controllo due formazioni neonaziste armate, vale a dire Azov 1 e Azov 2. Vabbè, insomma, e Kra invece deve dimettersi per le sue dichiarazioni. Come dicevamo in apertura, il reale motivo per il quale il divieto di armare Azov è stato rimosso in sordina è che questo aspetto avrebbe reso necessario spiegare che questa formazione è di chiara, limpida e cristallina ispirazione neonazista e che nel 2016 è stata accusata dall'OSCE di aver commesso crimini contro l'umanità, tra cui uccisione di prigionieri, occultamento di cadaveri in fosse comuni e di uso sistematico di tecniche di tortura. In buona sostanza, quello che andavano dicendo i russi da anni. Per non riportare a galla la questione, fino ad oggi li hanno armati alla chetichella. Ora, sempre alla chetichella, la stampa mainstream di fatto non ne parla, hanno definitivamente seppellito la cosa togliendo di mezzo questa ridicola foglia di fico, così come se nulla fosse. Ma sul fatto che fossero ispirati dal nazismo, fino a poco tempo fa, nessuno aveva dubbi. Ecco cosa titolava Haaretz, quotidiano progressista israeliano, giornale progressista israeliano, nel 2018. Eccolo qua. Gruppi per i diritti umani dicono di smettere di armare i neonazisti in Ucraina. Questo è un articolo di Haaretz del 2018. andiamo a leggere qualcosa di questo articolo che avevo tradotto all'epoca, nel lontano ormai 2018, gruppi per i diritti umani chiedono ad Israele di smettere di armare i neonazisti in Ucraina. Un gruppo di oltre 40 attivisti per i diritti umani ha presentato una petizione all'Alta Corte di Giustizia chiedendo la cessazione delle esportazioni di armi israeliane in Ucraina. Gli attivisti sostengono che queste armi vengono utilizzate da soggetti che abbracciano apertamente un'ideologia neonazista, quali ad esempio i membri del battaglione Azov. Questo non è Putin, ma questo è Haaretz, giornale progressista israeliano. Gli emblemi del battaglione sono ben noti simboli nazionalsocialisti. I suoi membri usano il saluto nazista e portano svastiche e insegne delle SS. Le forze che usano armi israeliane dichiarano apertamente in varie pubblicazioni il loro sostegno a idee razziste e antisemitiche. Inoltre, alcuni di loro ammettono apertamente di avere sentimenti neonazisti e di essere negatori dell'Olocausto. Un membro della milizia ha dichiarato in un'intervista che stava combattendo la Russia in quanto Putin era ebreo. Un sergente dell'Azov ha dichiarato di essere un nazista e che finché le minoranze in Ucraina non avessero richiesto diritti speciali non avrebbe avuto problemi con loro. Io ricordo che esponenti, del gruppo S14 avevano dato il via ad operazioni di pulizia etnica nei confronti della minoranza ungherese in Transcarpazia. Il leader di Svoboda, che è stato anche eletto nel Parlamento ucraino, si era opposto alla creazione di un monumento al valico attraverso il quale gli ungheresi erano andati in Ucraina. Quindi posizioni apertamente xenofobe. Parliamo dello stesso giornale. Quindi abbiamo visto Haaretz, no, giornale progressista israeliano, ma non era l'unico che nel passato parlava dei rigurgiti neonazisti in Ucraina. I neonazi imperversano in Ucraina, ma il nazismo non è più il male assoluto per l'Occidente. Signori miei, signore mie, questa era la stampa nel 2014, la stampa degli Agnelli Elkann, lo stesso giornale della vergognosa prima pagina farlocca che stanai io stesso nel 2022, contribuendo a far finire la questione al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Andiamo a leggere cosa scriveva la stampa nel 2014. Una settimana fa l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una mozione presentata dalla Russia che condanna i tentativi di glorificazione dell'ideologia nazista e la conseguente negazione dei crimini di guerra nazisti, compreso l'Olocausto. La risoluzione rileva e condanna anche l'aumento di attacchi razzisti in tutto il mondo e propone di applicare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata in sede ONU nel 1969, ma mai davvero messa in pratica. Andiamo avanti. Si dirà che quest'ultima risoluzione era una furbesca mossa propagandistica del Cremlino per raccogliere una condanna indiretta del nuovo governo ucraino nato da un colpo di Stato sponsorizzato da Stati Uniti e avallato dall'Unione Europea. Cioè, la stampa scriveva appunto che il governo ucraino era nato da un colpo di Stato sponsorizzato dagli Stati Uniti. Fatto sta. All'epoca erano putiniani anche la stampa, evidentemente. Fatto sta che se in altre occasioni simili c'era stata l'unanimità, o quasi, questa volta è andata diversamente. E andiamo a vedere come era andata. I voti favorevoli alla mozione di condanna del nazismo in Europa sono stati 115, 3 i contrari, 55 gli astenuti. Immaginate chi sono i contrari. Andiamo a vedere. A votare contro la mozione sono stati Stati Uniti, Canada e Ucraina. Canada è quel posto dove è stato acclamato Unca, un ex SS. Ucraina è la patria del battaglione Azov. Gli Stati Uniti sono lo sponsor dello spettacolo Circense. E oggi pensate a quello che hanno fatto Accra, della AfD, e pensate a cosa scriveva Politico, che un SS non era automaticamente un nazista. Questa è la prima novità. La seconda è che ad astenersi sono stati i paesi dell'Unione Europea, cioè quelli che oggi condannano AfD, no? Ambigui e un po' ipocriti, come spesso capita, più vari stati nordafricani. Astenuta anche la Germania, no? La Germania, per pensate voi, mentre Israele non ha potuto negare il suo sì associandosi al resto del mondo, ma l'ha fatto solo per convenienza. Una svolta ideologica, la sottolinea un blog italiano decisamente di sinistra che osserva come in questa occasione il merito della mozione, la condanna del nazismo, perda di peso. Non conti più, l'importante è contrastare l'avversario, la Russia, e sostenere l'alleato, l'Ucraina di Poroshenko all'epoca e di Pravi Sektor, altra formazione di chiara ispirazione neonazista. Un voto puramente politico, certo, ma che rovescia un modo di pensare radicato nella tradizione culturale occidentale, in particolare europea. Ne sa qualcosa la generazione cresciuta nel dopoguerra nel mito degli Stati Uniti salvatori dell'Europa, dal perfido criminale Hitler, gasatore di ebrei e minoranze, ma del ruolo decisivo della Russia nel fermare il Führer e dei 23 milioni di russi morti tra militari e civili, poco si parlava e si parla. E infatti la Russia non è stata invitata alle recenti rievocazioni dello sbarco in Nord Normandia. Hanno invitato Zelensky, che stava esattamente dall'altra parte, cioè il suo paese, alleato con i nazisti. Con questo voto, il concetto di male assoluto, storicamente e unitariamente identificato nel nazifascismo, non possiede più dei contorni valoriali riconosciuti e riconoscibili da tutti, osserva il blog, ma diventa semplicemente l'etichetta da affibbiare al nemico di turno. L'integralismo islamico sunnita dell'ISIS può essere nominato come il nuovo male assoluto, mentre i nazifascisti in carne e ossa, spranghe e fucili in qualsiasi paese alleato dell'Occidente non lo sono più, ma in realtà non lo sono neanche gli integralisti che combattono per l'Occidente. Guardate chi è asserragliato ad Idlib e da chi è sostenuto. È una svolta che è data ormai da decenni. Quanti nuovi Hitler sono stati additati da Noriega, Saddam Hussein, Milosevic, a Gheddafi, fino allo stesso Putin negli ultimi mesi, ma senza ribaltare i termini della questione, senza negare esplicitamente il male assoluto nazista originario, come fa invece il recente voto negativo all'ONU da parte degli Stati Uniti, Canada e Ucraina. Ucraina e neonazisti. La svolta ideologica sarebbe il minor problema se neonazisti in carne ed ossa venissero non solo tollerati, ma addirittura utilizzati, finanziati, premiati con cariche parlamentari, ministeriali e non solo. È quel che accade in Ucraina. Ricordo che questa è la stampa, cioè questo non è un quotidiano, o almeno all'epoca. Cioè, oggi sicuramente non si definiscono putiniani, ma probabilmente neanche all'epoca. È semplicemente storia. È quel che accade in Ucraina, come a un anno dalla, in Ucraina, come a un anno dalla cosiddetta rivolta di Maidan, in cui coincidenza con il voto dell'ONU, documentano svariati post diversi sul sito canadese Global Research. È accaduto del resto fin dall'inizio, quando fazioni di estrema destra ultranazionaliste con bandiere e cari simboli neonazi hanno giocato un ruolo decisivo nel colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Viktor Yanukovych, corrotto quanto si vuole, ma regolarmente eletto, e dato vita al governo di Arseniy Yatsenyuk. Un copione scritto da tempo dal Dipartimento di Stato americano è stato ampiamente provato contro la volontà degli europei, che col presidente uscente avevano siglato un accordo rinnegato il giorno seguente dopo i furiosi, oscuri scontri di piazza nella notte tra polizia e dimostranti, tra i quali spiccavano le milizie del settore destro, Pravi Sektor, e misteriosi cecchini, disordini che misero in fuga Yanukovych. Cioè, questo è quello che la Russia oggi sottoscrive. All'epoca si poteva tranquillamente scrivere sulla stampa. Neonazi in Ucraina al governo sono tanti a dispetto della scarsissima affermazione del loro partito. Farne un elenco è inevitabile. Eccolo qua. Andriy Parubíj, che tra l'altro è stato accolto in Italia con tutti gli onori, e c'è anche quella foto in cui stringe la mano alla Boldrini, segretario del Consiglio Ucraino di Difesa e Sicurezza Nazionale. Parubíj aveva fondato il Partito Nazional Socialista dell'Ucraina. In realtà era scritto socialista nazionale, avevano invertito l'ordine dei fattori, ma il risultato non cambia. Formazione di estrema destra, ultranazionalista e neonazista, nata nel 1991, che, malgrado il nome cambiato in Svoboda, Libertà, siede in Parlamento con soli 6 eletti in vero, continuando a usare tranquillamente simboli e bandiere naziste e a richiamarsi a Stefan Bandera, il collaborazionista ucraino dell'Ovest, schierato dalla parte di Hitler, che era invece combattuto dagli ucraini dell'Est, alleati con l'Unione Sovietica di Stalin. Di qui è ancora, e da ancor più antiche ostilità, l'odio feroce che oppone le due parti dell'Ucraina. Sarebbe utile approfondire per meglio capire le posizioni. Poi abbiamo Olè, Tiny Bok, leader di Svoboda, partito che siede in Parlamento. Il leader è stato fotografato un anno fa col futuro premier Yatsenyuk, che insieme al senatore John McCain e a Victoria Nuland, assistente di John Kerry per Europa e Asia, Falco Neokan, nonché moglie di Robert Kagan, la vera architetta del piano ucraino, costato 5 miliardi, dichiarò lei stessa, di cui venne resa nota la telefonata in cui mandava esplicitamente a farsi fottere gli europei. Dmytro Yarosh, vice segretario per la sicurezza nazionale, leader di Private Sector, sovrintende le forze armate con Parubi. Ricordo che Yarosh fu nominato nel 2015 consigliere del capo di Stato Maggiore dell'esercito delle forze armate ucraine. Private Sector include il gruppo di estrema destra Patrioti dell'Ucraina e i paramilitari di Una Unso, ne parleremo più avanti, sempre nello stesso articolo. Nelle loro insegne ci sono rune naziste, svastiche e altri simboli nazi. Alexander Sik, vice primo ministro. Sik è membro del partito Svoboda e per questo l'hanno premiato come vice primo ministro. Ihor Svajka, ministro dell'agricoltura, idem. E Andriy Mochnik, ministro dell'ecologia. Mochnik di Svoboda è vice leader. Insomma, sono stati tutti premiati per il loro ruolo durante i fatti di Maidan e prima. E in Parlamento, capi dei battaglioni di milizie che seminano terrore nell'est, squadre di volontari mercenari che affiancano, surrogano esercito regolare di Kiev e Guardia Nazionale nella guerra etnica contro i cosiddetti separatisti filorussi. Sarebbero 34 o 50 queste formazioni e conterebbero varie migliaia di militi, 7.000 solo il Dnieper, secondo AFP, Agence France-Presse. Andriy Bielski, ne abbiamo parlato poc'anzi, capo dei gruppi neonazisti Assemblea Social Nazionale e Patrioti dell'Ucraina, è fondatore e comandante del battaglione Azov, il più tristemente noto, responsabile di rapimenti, stupri, torture e assassini di civili nella regione del Donbass, ma anche a Mariupol, dove è basato. Tra i suoi emblemi, oltre a rune e svastiche, viste in TV, pare abbiano impressionato molto i tedeschi per il Washington Post, sono romanticherie giovanili. C'è il simbolo occulto del sole nero usato dalle SS naziste. Circa 500 uomini apertamente neonazisti, li definì Foreign Policy in un pezzo di agosto dedicato al battaglione, ma forse sono ben di più. Alla pari degli oltre 50 battaglioni punitivi, unità paramilitari che combattono nell'est, l'identità europea propugnata dall'ideologo Odon Renzko è molto diversa dal liberalismo americano ed europeo, osserva Foreign Policy. Bielski propugna apertamente la superiorità ariana, virgolettato, la storica missione della nostra nazione in questo momento critico è guidare le razze bianche del mondo in una crociata finale per la loro sopravvivenza, ha detto al Telegraph, ripreso da un'altra rivista che linka i grandi media come New York Times, eccetera, che finalmente a settembre si accorgono dei neonazi in Ucraina. Tant'è che poi vietarono di armarli e recentemente hanno rimosso il divieto. Sul loro sito si leggono frasi, sul sito di Azov, si leggono frasi così: sfortunatamente oggi fra le genti ucraine ci sono molti russi per mentalità ebrei, americani, europei, dell'Unione Europea, arabi, cinesi e così via, ma non molti specificatamente ucraini. Non è chiaro quanto tempo e quanti sforzi ci vorranno per sradicare questi pericolosi virus dal nostro popolo. Queste sono le basi ideologiche dell'operazione di pulizia etnica lanciata dal nuovo corso ucraino. Conclude Foreign Policy. Quindi sicuramente anche questo non una testata filoputiniana. I prorussi dicono di combattere contro nazisti e fascisti. Nel caso di Azov e di altri battaglioni, queste accuse sono essenzialmente vere. Questo scriveva la stampa occidentale 10 anni fa, poi vai a capire che cosa è successo. Di sfuggita, qualche giorno fa, il vice comandante del battaglione Azov, Vadim Trojan, è stato nominato capo della polizia della regione di Oblast dal ministro dell'interno Arsen Avakov, che la Russia venga ricercato dall'Interpol per metodi di guerra proibiti, assassini e altri reati. Qui in regione di Oblast probabilmente c'è un errore, perché Oblast vuol dire proprio regione, quindi probabilmente mancherà il nome dell'Oblast, del quale, questo uomo di Azov è stato nominato capo della polizia. Da segnalare anche l'apparente processo di nazificazione in corso nelle scuole, come testimoniato dal tweet del presidente Poroshenko sull'addestramento militare a lezione e dall'immagine dei simboli nazisti nella classe. Poi ci sono tutte le foto, ovviamente non ho preso tutto perché sennò non finiamo più. Eppure il governo statunitense li aiuta e li finanzia. Se solo il pubblico sapesse che il governo statunitense aiuta mostri del genere, scrive Global Research, raccontando di una delegazione ucraina in arrivo a Washington per reclamare altri soldi e aiuti militari. In realtà armi, anche letali, ne hanno appena ricevute, in coincidenza con la recente visita a Kiev del vicepresidente statunitense Joe Biden, come ha rivelato il sito di hackers Cyber Berkut, che ha messo in rete elenchi e documenti originali. Del resto, un provvedimento per bloccare gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina neonazista, presentato da un deputato Dem, sarebbe stato bocciato sorprendentemente dalla lobby israeliana. Allora, la potente lobby ultranazionalista, Ukrainian Congressional Committee of America, UCCA, sa come attivarsi dal dopoguerra, porta avanti la piattaforma di estrema destra dell'ON, Organization of Ukrainian Nationalists, compreso il culto del filo hitleriano Bandera, e ha solidi canali nella destra americana neoconservatrice, neocon. E se il partito Svoboda fosse solo il fronte elettorale di organizzazioni neonaziste e ultranazionaliste non nuove, ben conosciute e appoggiate dalla stessa UCCA come Luna Unso, se queste organizzazioni non fossero tanto espressione dell'opposizione ucraina quanto delle forze segretamente utilizzate dalla NATO che usano l'Ucraina come base e non da oggi, se a giocare un ruolo decisivo negli episodi di violenza che portarono al collasso del governo ucraino che era uscito dalle elezioni fosse questa organizzazione militare neonazista legata alla NATO, capito che domandine, no? Che erano le domande che ci siamo posti tutte noi. All'epoca se le poneva anche la stampa. Una tesi ardita, anche se ormai è difficile stupirsi di alcunché. A sostenerla in un post del marzo scorso, rilanciato ora dal solitamente attendibile Global Research, è l'analista geopolitico William Engdahl, basandosi anche su fonti personali, tra i quali veterani dell'intelligence americana. Dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, i membri dell'organizzazione paramilitari UNA UNSO sono stati dietro ogni rivolta contro l'influenza russa, afferma Engdahl. Il filo che connette le violente campagne è sempre anti-russo. L'organizzazione, secondo le fonti di veterani dell'intelligence americana, è una parte di una gladio segreta della NATO e non è un gruppo nazionalista come quello, che viene descritto dai media occidentali. Quindi parliamo di una gladio, quindi parliamo di una sorta di strategia della tensione a livello europeo e non più soltanto italiano. Chi aveva schierato i cecchini? È la domanda finora senza risposta, si chiedeva l'autore. Secondo fonti di veterani dell'intelligence statunitense, i cecchini arrivarono dall'organizzazione militare di ultradestra conosciuta come Ukrainian National Assembly, Ukrainian People's Self-Defense, UNA, UNSO, ancora loro. Secondo Engdahl, l'autore ricorda come il leader di UNA UNSO, Andriy Shkyl, 10 anni fa divenne il consigliere di Yulia Tymoshenko, appoggiata dagli Stati Uniti. Durante la rivoluzione arancione appoggiò il candidato pro-NATO, Yushchenko, contro il pro-Russia Yanukovych. Si dice anche che abbia legami stretti col Partito Nazionale Democratico in Germania. Secondo tali fonti, UNA UNSO avrebbe partecipato agli eventi lituani dell'inverno 1991, confermato ufficialmente. Ne ho parlato anche io spessissimo dei fatti lituani. C'è anche il libro La congiura lituana di Galina Saposnikova, edito da Sandro Tedi Editori, e le confessioni di Butkevicius, che disse che i cecchini che spararono sulla folla erano dalla parte dei manifestanti e servirono per sconfiggere psicologicamente le forze sovietiche. sovietiche, stesso copione rispetto ai cecchini di Maidan, probabilmente la stessa mano, una unso, come dice Engdahl, partecipano al colpo di Stato sovietico nell'estate 91, defenestrazione di Gorbaciov, nella guerra antimosca di Abkhazia nel 93, a quella in Cecenia, alla campagna organizzata dagli Stati Uniti in Kosovo contro la Serbia, alla guerra in Georgia nel 2008. I paramilitari dell'una unso sarebbero stati coinvolti in ogni guerra sporca della NATO nel post-guerra fredda. Si tratta di pericolosi mercenari usati ovunque, sia per combattere guerre sporche, sia per incastrare la Russia, perché pretendono di essere forze speciali russe. Per Wikipedia, nel 91, membri di una UNSO avevano servito nelle forze armate sovietiche. Quindi, vedete, la NATO ha eserciti segreti di ultranazionalisti che combattono guerre per loro e che si spostano un po' ovunque, allo stesso modo ha anche forze di ispirazione islamista per le altre guerre che combattono nei paesi arabi, ma la radice è sempre la stessa e questa era la stampa nel 2014 che, come ho detto poc'anzi, avevo stanato nel 2022 per quella vergognosa pagina nella quale si attribuiva ai russi indirettamente una strage che in realtà era stata compiuta dagli ucraini, in realtà proprio sotto casa mia, tra l'altro mentre la mia interprete stava uscendo di casa, sono state più di 23 persone trucidate che erano in fila ad un bancomat e diversi feriti. Questa mia denuncia arrivò al Consiglio di sicurezza dell'ONU che poco dopo mi invitò a tenere un breve discorso in videoconferenza. Vi leggo la traduzione del mio discorso al Consiglio di sicurezza dell'ONU del 6 maggio 2022. Buonasera, è davvero un onore per me essere qui. Sono tornato da poco dal Donbass, dove per circa 2 mesi ho documentato il conflitto. Devo dire che mi aspettavo una differenza tra la realtà sul campo e quella mediatica, ma non a questi livelli. Posso capire la propaganda russa, posso capire la propaganda ucraina, ciò che per me resta incomprensibile è la propaganda europea. Come vedete, nel 2014 l'Europa aveva una posizione ben distinta. Con i media russi censurati e con tutti gli altri cosiddetti media ufficiali allineati sulla propaganda ucraina, per il pubblico europeo, io sono europeo, è praticamente impossibile formarsi un'opinione obiettiva sulla realtà sul campo. Per questo sempre più persone si rivolgono al web per ricevere un'informazione equilibrata. Governi e piattaforme digitali, invece di interrogarsi su questo fenomeno, stanno cercando di limitare l'accesso alle informazioni online. Sembra che il loro obiettivo sia quello di sostenere un'unica narrazione dei fatti. La guerra è di per sé drammatica, ne so qualcosa, quindi non c'è bisogno di renderla ancora più orribile, inondando etere e carta di notizie false. Penso che non sia utile alimentare il conflitto o addirittura ampliarlo con campagne d'odio. Pensate cosa è successo recentemente al Premier Fitso. Mi sembra che ci sia una sorta di interesse per far sì che il conflitto duri a lungo e si allarghi. Ricordo che questo discorso è stato fatto al Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2022. Maggio. Ho personalmente smascherato diverse fake news diffuse sui media europei, la vergognosa prima pagina della stampa che surrettiziamente attribuiva ai russi la strage avvenuta a Donetsk il 14 marzo, il fatto che Mariana, la ragazza simbolo del bombardamento dell'ospedale di Mariupol, non sia stata rapita dai russi, il fatto che i russi non stiano deportando civili da Mariupol, non riescono ad evacuare tutti i civili che desiderano partire, di certo non riescono a portare via quelli che vogliono restare. Al contrario, ho dimostrato che i soldati e le milizie ucraine hanno ampiamente utilizzato i civili come scudi umani. Le testimonianze che ho raccolto sono decine e la stragrande maggioranza lo conferma. Non c'è traccia di tutto questo lavoro di fact-checking sul campo nella stampa mainstream. A che gioco stiamo giocando? Vogliamo la terza guerra mondiale? Vogliamo ridurre alla miseria le popolazioni europee a furia di sanzioni? Io sono un giornalista indipendente, il mio lavoro è riconosciuto a livello internazionale, ma non posso lavorare in Ucraina perché sono su una lista nera, Miratvorez, nella quale vengo etichettato come un criminale solo per aver fatto il mio lavoro e per aver condiviso il mio punto di vista con il pubblico. Ricordo che in Ucraina hanno massacrato più di 40 giornalisti. Un punto di vista documentato da 8 anni di lavoro sul campo. Vengo accusato di essere un professionista embedded, ma non posso lavorare dall'altra parte perché rischio di essere arrestato e quindi mi tocca lavorare con i russi e però mi definiscono embedded. Pensate sia normale? Un'altra volta, a che gioco stiamo giocando? Di sicuro è un gioco molto pericoloso. Discorso che ho tenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU 6 maggio 2022 in videoconferenza. La stampa, che pubblicava articoli che attualmente definirebbe complottisti o peggio ancora putiniani, oggi si arrampica sugli specchi, pubblica fake news e quelle rarissime volte che scrive le cose vere, dopo poco si affanna a fare marcia indietro e a tentare maldestramente di cancellare le tracce. Guardiamo quello che hanno combinato. Eccolo qua, la stampa, sempre loro. Prima Milano, le foto che imbarazzano Palazzo Marino, la mostra in centro sui neonazisti del battaglione Azov, doveva essere sulla resistenza ucraina a Mariupol. Qui siamo all'oggi, no? Questa è una notizia del 2022. Dopo 2 giorni, che cosa fanno? Polemica a Milano, estrema sinistra contro Sala e mail bombing contro il comune per la mostra sulla resistenza ucraina a Mariupol. Roba da pazzi. Hanno cambiato il titolo dopo 2 giorni. Cioè, prima scrivono la verità, neonazisti del battaglione Azov, e poi scrivono una menzogna. La mostra in centro dei neonazisti del battaglione Azov è magicamente diventata alle 7, quindi le fanno nottetempo a mezzanotte, di 2 giorni dopo la mostra sulla resistenza ucraina a Mariupol, roba che Winston Smith, scansate diremmo a Roma, Winston Smith era il protagonista di 1984 di Orwell, che lavorava proprio per il Ministero della Verità e aveva il compito di correggere i libri, i giornali e rimodellare la narrazione secondo la narrazione dominante. Andiamo avanti con la terza notizia. Nuovi ministri stranieri, oro vaporizzato, fracking, Ucraina, protettorato statunitense, titolava sempre la stampa nel 2014. Andiamo a leggere cosa scriveva la stampa, nel 2014. I ministri venuti da fuori. Nel rimpasto di governo deciso a Kiev trovano posto 3 ministri stranieri. Non solo, i nuovi responsabili di dicasteri di primo piano sono stati selezionati da una società di cacciatori di teste finanziata da George Soros, il finanziere americano di origini ungheresi, spesso implicato in affari europei di ogni genere direttamente o attraverso la sua fondazione. Insomma, scopriamo che la stampa nel 2014 era non putiniana, era proprio finanziata dal Cremlino. Tornando a Kiev, è l'agenzia Bloomberg a raccontare che il vicepresidente statunitense Joe Biden, in visita un paio di settimane, aveva chiesto esplicitamente al presidente ucraino Petro Poroshenko di formare un nuovo governo a giorni, non tra qualche settimana. Detto, fatto. Del resto, il Fondo Monetario Internazionale, concludendo la sua missione il 25 novembre, aveva dichiarato che le discussioni continueranno dopo la formazione del nuovo governo ucraino, per dire che l'Ucraina non avrebbe saputo quando ricevere la prossima tranche del pacchetto di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale finché Poroshenko non avesse ottemperato ai desiderata di Biden. Praticamente li hanno presi per il collo. Alle finanze è andata Natalia Jareshko, americana di origini ucraine, amministratore delegato del fondo Horizon Capital, che ha investito milioni in società ucraine. Competente, ma nessuna esperienza del complicato bilancio ucraino, dove il ministro dovrà tagliare subito il 10% del PIL, secondo un lungo take di Bloomberg. Sulla poltrona del Ministero dell'Economia siede adesso il banchiere Aivaras Abromavičius, lituano, partner della svedese East Capital, responsabile degli investimenti russi, società che pare non vada benissimo. Il neoministro, moglie ucraina, prima di lavorare nel paese, aveva ricoperto incarichi al Dipartimento di Stato americano. Poi dicono che non è stato un colpo di Stato finanziato dagli americani. Neo ministro della Sanità e l'ex ministro della Georgia, Alexander Kvitashvili, georgiano, che è stato ministro della Salute per 3 anni del governo di Saakashvili, stretto alleato di Stati Uniti e NATO, riformatore libertario. Il sistema sanitario georgiano è stato largamente privatizzato. Lo stesso Saakashvili, secondo il giornale di Kiev, il Kiev Post, potrebbe, kievpost.com, potrebbe diventare vice primo ministro. Due società di cacciatori di teste, Pedersen & Partners e Korn Ferry, riferiscono al Sole 24 Ore e kievpost.com, una delle quali praghese, entrambe sponsorizzate dalla Renaissance Foundation e George Soros con tanto $2.200, avevano individuato 185 potenziali candidati, molti dei quali fanno parte della comunità ucraina negli Stati Uniti, Canada e anche in Gran Bretagna. Dopo le prime interviste sono stati selezionati 24 candidati adatti a fare i ministri o gli alti funzionari in pubblici uffici ucraini. Pare che alcuni faranno i sottosegretari o avranno altri incarichi. Da tenere d'occhio, il modello farà probabilmente strada. Pensiamo semplicemente alla Georgia o alla Moldavia. L'oro ucraino svanito. La seconda notizia, ancora più strana, riguarda le riserve d'oro dell'Ucraina. La raccontano tre post di ZeroEdge.com, sito statunitense di news finanziario politica, affatto complottista ma molto attento e informato. Il primo è del 18 novembre e la prende alla lontana, cominciando dall'antefatto. Ricordo che stiamo sempre leggendo dalla stampa, fonte assolutamente mainstream. Il marzo scorso, quando il Fondo Monetario Internazionale riportò che le riserve d'oro ufficiali dell'Ucraina alla fine di febbraio, scusate, il marzo scorso, quando il Fondo Monetario Internazionale riportò che le riserve d'oro ufficiali dell'Ucraina alla fine di febbraio, quando il colpo di Stato facilitato dal Dipartimento di Stato statunitense contro l'ex presidente Yanukovych era concluso, ammontavano a 42,3 tonnellate, pari all'8% delle riserve. Quindi il Fondo Monetario diceva che nelle casse ucraine c'erano 42,3 tonnellate d'oro. Di seguito il grafico ufficiale delle riserve auree del mondo, l'Italia è quarta dopo gli Stati Uniti, Germania, Fondo Monetario Internazionale, prima di Francia e Gran Bretagna. E notare che sotto l'odiato presidente Yanukovych le riserve d'oro si erano costantemente accresciute fino a raggiungere un record prima del colpo di Stato. A marzo, dunque, riferimmo di uno strano incidente verificatosi subito dopo il rovesciamento del presidente, e cioè, secondo almeno una fonte, in una misteriosa operazione speciale coperta dal favore del buio, le riserve d'oro dell'Ucraina sono state prontamente caricate a bordo di un aereo senza insegne che poi ha portato l'oro negli Stati Uniti. E qui arriva la notizia recente e stupefacente. Quello era un antefatto. In un'intervista alla TV ucraina, il governatore della Banca Centrale Ucraina, Valeria Gontareva, ha ammesso che nelle camere blindate della Banca Centrale non c'è quasi più oro. È rimasta una piccola quantità di lingotti, ma rappresenta solo l'1% delle riserve. Quindi, insomma, prima il Fondo Monetario Internazionale dice che c'erano 42 tonnellate d'oro, poi improvvisamente l'oro sparisce. E pare che qualcuno nottetempo l'abbia caricato su un aereo senza insegne e trasportato negli Stati Uniti. Terza notizia dell'articolo del 2014 della stampa: lo shale gas del Donbass che fa gola. Non è una novità, ma nei post precedenti sull'Ucraina, anche l'ultimo, avevamo dimenticato di ricordare come nella guerra contro i ribelli un peso importante l'abbiano i giacimenti di shale gas, il gas di scisto. Fracking è il procedimento per estrarlo dalle rocce nel paese, i più consistenti localizzati proprio nel nord-est, lungo il confine con la Russia, Dnieper-Donets Basin, secondo un survey di 2 anni fa del Dipartimento americano per l'energia. Ad aggiudicarsi i diritti di sfruttamento dello shale gas è stata Burisma Holdings. Burisma dice qualcosa questo nome? Società che si occupa di energie, estrazioni di petrolio e gas, e ha fatto un certo scalpore quando l'aprile scorso ha assunto il figlio del vicepresidente degli Stati Uniti, attuale presidente degli Stati Uniti, per occuparsi degli affari legali e delle relazioni internazionali. Hunter Biden, figlio di Joe Biden, ha avuto anche un posto nel consiglio di amministrazione. Burisma Holdings Hunter Junior siede anche nel board del National Democratic Institute, braccio DEM del National Endowment for Democracy, istituto finanziato da soldi pubblici che fa all'estero quello che la CIA 25 anni fa faceva sotto traccia, come ha dichiarato uno dei fondatori, Alan Weinstein. Il braccio repubblicano Liri è da decenni presieduto dal senatore John McCain. Burisma ha nominato nel suo CDA anche un altro personaggio, Devon Archer, partner di Hunter Biden nella società di consulenza politico-finanziaria Rosemont Seneca Partners, nonché manager del fondo di famiglia della moglie del segretario di Stato americano John Kerry, in pratica suo consigliere finanziario. Un bel colpo per una oscura società basata a Cipro. Voi capite da dove parte quello che è successo in Ucraina e quale sia la verità, no? Basta fare poche ricerche anche sulle fonti mainstream e si trova tutto quel che c'è. Però i gonzi, i bovini, che si abbeverano a queste fonti oggi, di questa roba che queste fonti pubblicavano ieri, ovviamente non sanno nulla perché sono pigri e non hanno voglia di fare nulla. Quel che è certo è che Burisma Holdings è una parte del vasto impero finanziario del secondo oligarca più ricco del paese, Ihor Kolomoyskyj. Lo stesso potente miliardario nominato dal nuovo regime governatore della regione di Dnipropetrovsk, una di cui abbiamo parlato sopra e nel post precedente di Underblog, dove si raccontava del suo esercito personale, il battaglione Azov, infarcito di elementi, simboli e metodo neonazisti. Quindi Burisma Holding è indirettamente collegata ad Azov. E la UE dov'è? E l'Unione Europea dov'è? Cosa fa a parte subire i pesanti danni delle sanzioni contro sanzioni con la Russia? Queste domande se le poneva la stampa nel 2014, giornale mainstream. Facciamo un altro tuffo nel passato complottista e putiniano della stampa. Andiamo a vedere altra cosa. Ah no, manca un pezzo. Ah no, sì, scusate, era quello che ho letto in questo momento. Mi sono perso un attimo io, abbiate pazienza. È un lavoro complesso e a volte mi perdo. Sempre in tema di Ucraina, protettorato statunitense, è interessante leggere cosa scriveva Gian Micalessin sul giornale sempre nel 2014. Così l'America si è comprata l'Ucraina, 5 miliardi al cioccolataio Poroshenko per strappare Kiev all'influenza russa. Andiamo a leggere più nel dettaglio. In quegli anni, nel 2014, certe cose si potevano ancora dire quando i governi dell'Unione Europea e i giornali mainstream non erano ancora del tutto infiltrati. I primi segnali arrivano quando il nome di Petro Poroshenko affiora dai documenti segreti resi pubblici da Julian Assange attraverso WikiLeaks. Voi capite perché Julian Assange marcisce in carcere mentre la Salis finisce all'Europarlamento. No, queste sono le stranezze dell'Occidente. Nessuno ha pensato di candidare Julian Assange per l'Europarlamento. Il nome del futuro premier ucraino viene menzionato in una prima volta nel cablogramma riservato numero 06 Kiev 1706 underscore A, partito alle 13:45, 14:35 del 28 aprile 2006 dall'ambasciata statunitense di Kiev, indirizzato al Dipartimento di Stato di Washington. Nel messaggio, Poroshenko viene definito Our Insider Ukraine, ovvero la nostra talpa in Ucraina 2006, una talpa utilizzata in quel caso per ottenere informazioni sulle manovre per la formazione di un nuovo governo a Kiev. Insomma, per l'ambasciata statunitense, Poroshenko è già allora un oligarca con il portafoglio a Mosca e il cuore a Washington. Il peggio lo racconta però il cablogramma 06 Kiev 2038 underscore E partito alle 8:45 del 26 maggio 2006, riassumendo i termini della trattativa sul nuovo governo ucraino, destinata tra l'altro a portare Petro Poroshenko alla presidenza del Parlamento, si ammette che la pellicciotta della talpa ucraina è macchiata da accuse di corruzione credibili. Quindi già nel 2006 sapevano che Poroshenko era corrotto, altro che lotta al corrotto Yanukovych. Come sempre, loro preferiscono i personaggi ricattabili perché poi lo strumento del ricatto può essere utilizzato in un secondo momento, quando il personaggio di turno non serve più. Ed è quello che diciamo proprio l'altro giorno, ieri, quando parlavamo di Epstein. Come dire, è il nostro uomo e dobbiamo accontentarci. Il riferimento al prezzo pagato diventa più chiaro andando a riascoltare le ammissioni sfuggite di bocca al sottosegretario di Stato per l'Europa, Victoria Nuland, in occasione dell'International Business Conference sull'Ucraina del 13 dicembre 2013, nel quale la Nuland diceva appunto che gli Stati Uniti avessero investito un bel po' di soldi per portare l'Ucraina verso un nuovo futuro radioso, per farla diventare un giardino, insomma, per dirla con le parole di Borrell. E quindi questo era Micalessin. Nel frattempo, Hunter Biden è stato dichiarato colpevole per tutti e tre i capi di accusa. Eccola qua, una giuria ha dichiarato oggi Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, colpevole dei reati relativi all'acquisto e al possesso di armi da fuoco durante l'uso e la dipendenza da droghe illegali. Le tre accuse di reato includono false dichiarazioni in relazione all'acquisto di un'arma da fuoco, falsa dichiarazione in relazione alle informazioni che devono essere conservate nei registri e possesso di arma da fuoco da parte di un individuo che è un utente illegale di una sostanza controllata, vale a dire, leggi, un drogato. Il verdetto è arrivato martedì dopo che i giurati hanno deliberato per 3 ore, hanno ricevuto brevi istruzioni nelle ore mattutine. Pensate un attimo alla puntata di ieri sui ricatti, ora pensate al figlio di Biden, il presidente degli Stati Uniti, che siede nel consiglio di amministrazione di Burisma. Pensate al suo laptop e al suo contenuto. Tutto chiaro, no? Questo è un mondo che si basa sui ricatti e sulla violenza. La violenza delle formazioni neonaziste, dei jihadisti utilizzati in guerre sporche dagli Stati Uniti e dai suoi alleati sui ricatti sessuali, economici e quant'altro. E dal 2014 ad oggi molto è cambiato. Probabilmente il numero dei giornalisti ricattati, dei politici ricattati, è aumentato esponenzialmente. E se non sei ricattabile, fai la fine di Fizzo. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per la consueta attenzione, ringrazio veramente di cuore tutti quelli che credono nel nostro lavoro, tutti coloro che ci sostengono continuamente. E abbiamo raggiunto un traguardo importante, abbiamo superato i 20.000 euro di raccolta finanziaria, ma siamo ancora lontani dal traguardo che è circa 80.000 euro che ci consentiranno di stabilirci qui a Roma, di avere uno studio attrezzato e possibilmente di poter assumere collaboratori per poter lavorare sempre meglio. È una cifra che, date gli ascolti in generale di Visione TV, in particolare di Teleragione, potrebbe essere raggiunta facilmente. Torno a dire, 20.000 ascoltatori in media che donano 3 euro ciascuno fanno 60.000 euro e si arriverebbe in un attimo al costo di un caffè a testa. Purtroppo io sospetto che molti siano pigri, come pigri sono molti quelli che non vanno in genere a votare. Molti lo fanno giustamente per convinzioni ideologiche, perché si sentono traditi dai politici, e questa è una posizione assolutamente legittima. Io personalmente condanno tutti coloro che non vanno a votare per pigrizia, oppure perché credono in maniera astratta che il non voto abbia una valenza politica. Secondo me, queste persone sbagliano di grosso. Non votare per disaffezione, disillusione è assolutamente legittimo, per gli altri motivi, a mio modo di vedere, è sbagliato. Secondo me è arrivato il momento di attivarsi. La domanda che mi viene rivolta più volte è: cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Bisogna attivarsi, bisogna uscire dalla comfort zone. Siamo in un momento assolutamente pericoloso, è giunto il momento per tutti di fare il possibile. Il sottoscritto, insieme a tantissime altre persone di assoluto valore, si stanno dando da fare, stanno dando vita a un movimento culturale che è nato recentemente. Stiamo facendo informazione, stiamo facendo proposte, studiamo, giriamo l'Italia, insomma, facciamo tutto quello che è il nostro, potere. Lo facciamo con impegno e soprattutto con onestà intellettuale e molto spesso rischiando in, prima, persona. Quello che sarebbe necessario è che tutti, chi più e chi meno, anche nel loro piccolo, si attivino, per dare una mano. A quel punto le cose migliorerebbe. Dobbiamo ritornare in una logica, come quella del passato, cioè rifondare i partiti di massa, come che con mille difetti, però ci hanno garantito benessere e un ruolo internazionale. Finiti quelli, è finito tutto. Non si può continuare ad andare avanti senza strutture fisiche. Dobbiamo assolutamente, ove possibile, uscire dal web. Noi ci stiamo provando girando l'Italia, facendo conferenze e organizzando eventi come quello che ho organizzato per fine mese in Umbria, dove che è assolutamente gratuito, a meno che qualcuno non voglia dormire nella struttura o mangiare nella struttura. Chiunque può campeggiare, può portarsi il camper, può venire in giornata, assistere alle conferenze. È tutto. tutto assolutamente gratis. Mi hanno richiesto solo un piccolo contributo per il service, per la musica e gli spettacoli e per i rimborsi spese degli artisti. Tutti i conferenzieri vengono a spese loro e non ricevono una lira di gettone di presenza. Questo è quello che da parte nostra possiamo fare. Di nuovo, grazie, vi auguro una buona giornata, appuntamento a domani alla solita ora.